街の先へ、それが最後になる気がしたんだ。
Amici di Big in Japan, bentornati, bentrovati qui in streaming su Radio Fab. E oggi finalmente parliamo di qualcosa di bello. Era ora. Ci sono state due puntate un po' così. La prima per obblighi, diciamo, per, come abbiamo detto già settimana scorsa, per salutare il maestro che ha creato Dragon Ball, ovvero Akira Toriyama, che ci ha lasciato prematuramente, e la seconda puntata, che in teoria doveva essere la prima, ma ai noi ci sono state cose ben più importanti, la seconda puntata dedicata a quel terribile esperimento di live action di Yu Yu Hakusho che si trova su Netflix. Evitatelo come la peste, continuerò sempre a dirlo, se siete fan di Yu Yu Hakusho ovviamente, ma anche se non lo siete, perché non merita, no, assolutamente. Oggi finalmente parliamo, come abbiamo detto, qualcosa di veramente bello, perché torniamo indietro nel tempo, ma andiamo anche avanti da un certo punto di vista, perché parliamo di The First Slam Dunk. E come il titolo può suggerire, e come ovviamente tutto quello che abbiamo fatto trapelare attraverso i nostri social l'hanno fatto intuire, oggi parliamo del film di Takehiko Inoue dedicato appunto a Slam Dunk. Di Slam Dunk abbiamo parlato, pronunciato in maniera sbagliata, vabbè, però lasciamo perdere, però di Slam Dunk, come abbiamo detto, e dobbiamo fare un passo indietro, perché qualche stagione fa abbiamo raccontato questo meraviglioso Spokon, uno dei miei fumetti preferiti, uno dei miei anime che ho adorato uno dei miei anime del cuore, un anime che ho adorato tantissimo, visto ovviamente su MTV e credo su TMC2, non ricordo bene, però comunque visto in Italia con quel doppiaggio assolutamente fuori di testa che era stato fatto per dare voce a Sakuragi, a Rukawa, anche se parlava poco, a Takenori Akagi, alla Arukina, alla sorella di Takenori, insomma tante voci che hanno dato veramente una grande anche una grande fama a livello italiano per questo bellissimo anime che però, come abbiamo detto, è diventato un po', diciamo così, tagliato, censurato, no, una parola grossa, perché mancava di alcune cose e alcune cose che erano estremamente importanti e che sono poi state logicamente e finalmente, possiamo dirlo, trattate con The First Slam Dunk. Ma The First Slam Dunk è anche qualcosa di più, perché è anche da un certo punto di vista un grande esperimento, perché Inoue si è cimentato anche nella regia, non essendo mai stato direttamente coinvolto nell'anime, e signori, è un grandissimo film, non è solamente un anime, è veramente qualcosa che ha sconvolto in senso positivo il mondo dell'animazione. Non possiamo dire che siamo quasi ai livelli del Miles Morales e di tutto il nuovo mondo animato di Spider-Man, ma ci arriviamo molto vicini, molto molto vicini, perché dal punto di vista tecnico, tra CGI e che è assolutamente utilizzata in maniera fenomenale e disegni che sono stati estremamente ben concepiti, siamo di fronte ad uno dei prodotti più belli degli ultimi 10 anni, tranquillamente, indipendentemente dall'impatto culturale che aveva già avuto la storia dello Shoku, ovvero la formazione di Hanamichi Sakuragi, di Akagi, di Rukawa, di Miyagi, e insomma ci sono state veramente delle recensioni entusiastiche, il pubblico è andato letteralmente fuori di testa, non solo in Italia ma ovviamente anche all'estero. In Giappone è diventato uno degli eventi dell'anno, del 2023-2022, uscito in Giappone, ma anche nel 2023 ha avuto la sua bella coda, diciamo così. In Italia ha avuto grande successo, in Italia ci sono state giornate dedicate appunto alla visione di The First Slam Dunk, sia in italiano che in lingua giapponese. Io l'ho visto in giapponese e sinceramente ancora, nonostante sia disponibile sui vari siti di streaming, per esempio adesso ho la schermata con Prime Video, per farvi un esempio, abbiamo il noleggio in HD a 5 euro, meno un centesimo, e l'acquisto sempre in HD a 11 euro. Quindi oggettivamente delle buonissime cifre per chi vuole vedere, per chi volesse vedere The First Slam Dunk e non avesse avuto l'occasione di poterlo vedere al cinema, ma fidatevi di me, fidatevi anche del vostro cuore, diciamo così, perché vedere il duello, letteralmente il duello, e anche con qualcosa in più, ma questo ci andiamo dopo, ne discutiamo dopo nella seconda fase e con molta più precisione, speriamo, dello Shoku con il Sanno, la squadra per cui tutto il Giappone fa il tifo, per cui tutto il Giappone si schiera a favore, dover combattere appunto lo Shoku, una squadra di ipotetiche mezze tacche, giudicate mezze tacche all'inizio del torneo interscolastico nazionale, arriva a confrontarsi con, come se dovessero confrontarsi con, tipo con i Bulls degli anni 90, quindi con la tre, diciamo i secondi Bulls, per essere più semplici, perché stavo dicendo di una triade, parlando di Giappone, triade non è il massimo della vita, ma va bene, dovendosi confrontare con mostri sacri alla Pippen, Jordan e Rodman, lo Shoku, diciamo, poteva avere dei problemi. Ne ha avuti all'inizio della partita, tutto quello che vi pare, ma poi, qui non è spoiler perché parliamo di un fumetto e di un anime, che sono di un fumetto, nell'anime lasciamolo perdere, ma lo Shoku vince, con ovviamente il canestro all'ultimo secondo di quella mezza bestia di Satana di Sakuragi, con un assist di Rukawa, i due grandi nemici per il cuore di Haruko, riescono a vincere una partita epica, una partita meravigliosa e soprattutto una delle, come abbiamo detto, una delle produzioni più belle che abbiamo visto negli ultimi anni. E ne abbiamo viste di produzioni anche brutte, ma questa è veramente un qualcosa che, se dovessimo dargli un giudizio tra 1 e 10, un 9 se lo porta tranquillo a casa. Perché non 10? Perché no? Perché 9 è ottimo, 10 sarebbe la perfezione. Cioè, qui la perfezione non c'è, non possiamo dire che è un film perfetto, è un film praticamente perfetto. Ci sono dei dettagli da limare, sì, sono gusti personali, magari su qualche caratterizzazione che magari è legata più al nostro sentimento e soprattutto al doppiaggio italiano, dove c'è quella che continuerò, nonostante non sia stato amato a livello di anime da Inoue, però il non solo quello italiano ma in generale il doppiaggio italiano con Diego Sabre che prende tutta la teppa di Sakuragi, e sinceramente sarebbe stato bello poterlo risentire, però probabilmente, visto che il film è leggermente più serio rispetto all'anime, forse quello è il mio 9 che non arriva a 10. È un po' di affetto verso quello che è stato, ma senza dimenticare, ovviamente senza dover considerare il grande lavoro che è stato fatto, perché quel buzzer beater di Sakuragi resta scolpito negli annali dell'animazione, non solo giapponese, nell'animazione mondiale, perché The First Slam Dunk è veramente qualcosa di fenomenale. Ok, parlato veramente tanto, continuiamo a sentire la colonna sonora di The First Slam Dunk e poi torniamo e raccontiamo un po' la trama di questo capolavoro diretto da Takehiko Inoue. A tra poco, sempre su Big in Japan, sempre ovviamente su Radio Fabula. Rieccoci qua, ancora Big in Japan, ancora Radio Fab e soprattutto The First Slam Dunk. Allora, abbiamo un po' parlato, un po' a casazzo, diciamo così, di Slam Dunk, dell'anime, ovviamente del fumetto e un po' anche, logicamente, del film di cui stiamo cercando di parlare, nonostante l'emozione, nonostante anche i tanti pensieri che ci vengono alla testa. Ma la cosa che sicuramente ha spiazzato inizialmente i fan che sono andati a vedere il film è un po' lo spostamento del centro di gravità permanente dell'anime e del fumetto, ovvero Hanamichi Sakuragi. Hanamichi è indubbiamente il protagonista, sarà sempre il protagonista di fumetto e anime, ma il film sposta l'attenzione perché va a svelare i segreti di Ryota Miyagi, ovvero il playmaker, il piccoletto, il bassetto, il fenomeno ultra veloce che ha il compito di costruire e creare il gioco per lo Shoku. Lo Shoku è una squadra, come abbiamo detto prima, un po' bislacca. Ci sono dei personaggi assolutamente fuori di testa e tra questi c'è sicuramente il genio indiscusso della pazzia e Hanamichi, senza dimenticare Mitsui. Mitsui è l'ala piccola, definiamola così, della squadra, del quintetto, il fenomeno dei tiri da tre punti. C'è Hanamichi, logicamente, come abbiamo detto, che è l'ala grande, il gorillone Hidenori Akagi, lo ho sempre pronunciato Akagi, che è il centro dominante, nonché capitano e uomo tutto d'un pezzo, studente modello. C'è poi, come abbiamo detto, Ryota, e poi c'è Kaede Rukawa, che è la shooting guard, il fenomeno sicuramente della squadra, il giocatore più talentuoso, più dotato. Ma tutta questa squadra è ovviamente una squadra di apparentemente di pazzi che non si riuscirebbero mai a prendere nella vita normale, sono tutti estremamente diversi tra di loro. Ma appunto in The First Slam Dunk questo si nota relativamente poco, si nota una squadra coesa che logicamente giocando con il Sanno ha dei momenti di totale scoramento, di disperazione quando il Sanno cerca di scappare sfruttando le grandi qualità di tutta la squadra, non solamente del quintetto base, ma come abbiamo detto c'è qualcosa di più in questo film, c'è qualcosa di più perché comunque quello spostamento, il raccontare una storia sconosciuta e praticamente senza timore di smentita, praticamente scritta da Inoue per dare più profondità a questo film, e come abbiamo detto la storia di Miyagi, di Ryota Miyagi, perché questo piccolo uomo, apparentemente piccolo uomo, racconta anche una storia drammatica, la scomparsa, la perdita del fratello maggiore, colui che aveva ispirato la sua passione per il basket. E da questo punto di vista The First Slam Dunk è anche un vero e proprio tuffo nel passato di alcuni personaggi e soprattutto quello di Ryota, di Miyagi, che è indubbiamente il suo grandissimo punto a favore. Certo, se fosse stato solamente un vivere nel vero senso della parola tutta la partita con il Sanno, nessuno avrebbe detto niente a riguardo, anzi tutti sarebbero stati molto contenti. Ma scoprire qualcosa di nuovo grazie a queste due ore di autentico spettacolo di animazione, possiamo solo ringraziare, nel vero senso della parola. Dobbiamo solamente ringraziare Takehiko Inoue, che è riuscito in un'opera oggettivamente impossibile riuscire a far meglio dell'anime, o meglio, specifichiamo, continuare nel solco dell'anime, ma dare anche qualcosa in più allo spettatore, dare oltre al mero spoken anche una prospettiva drammatica, perché è drammatica la storia di Miyagi, il suo passato oscuro, questa passione che viene creata, viene cesellata attraverso il rapporto con il fratello, la scomparsa del fratello che diventa fondamentale poi anche per Ryota. Insomma, ci sono tanti punti a favore di questo film, ci sono praticamente tutti, così come anche bisogna dire che il film è stato estremamente ben apprezzato, ha vinto premi, si è classificato in maniera estremamente degna in Italia, soprattutto quando c'è stato la sua premiere, diciamo così, cinematografica, e indubbiamente quello che è stato fatto dal team che ha creato questa storia, che ha disegnato questa storia, è sicuramente un qualcosa di veramente meraviglioso e che tutti quanti dovrebbero, per fortuna, prima o poi doversi confrontare in senso positivo, logicamente, perché non di solo Yu Yu Hakusho vive l'uomo, cioè ci sono anche cose belle, e questa per fortuna è veramente una cosa bella. È un punto di vista diverso di Slam Dunk, di un qualcosa già conosciuto, ma che diventa ancora più bello conoscendo anche quello che abbiamo vissuto noi da ragazzi quando ad inizio anni 2000 veniva trasmesso su MTV questo capolavoro di anime ai tempi, ma soprattutto questo capolavoro di fumetto che ancora oggi viene venduto, viene ristampato, viene ripubblicato, e quindi noi possiamo dire solamente grazie a Takehiko Inoue, e dite grazie anche voi perché logicamente potete tranquillamente andarlo a vedere e goderne appieno su un qualsiasi canale streaming, pagando anche una cifra irrisoria. E detto questo, non so se onestamente, penso che verrà fatto tra poco, spero, me lo immagino, perché lo bramo, lo voglio, lo desidero, il cofanettone o comunque un bel Blu-ray, un bel DVD magari in steelbox o in basketbox, non so quello che si possono inventare, però sarebbe bello averlo fisicamente nella collezione, perché un prodotto del genere deve essere posseduto e rivisto, non dico quotidianamente, però mensilmente, diciamo che possiamo esserci come tempistica. Andatelo a guardare, ammiratelo, fate tutto quello che ritenete opportuno, perché The First Slam Dunk è un capolavoro. Ora, ancora pausa, ancora musica, e poi parliamo ovviamente di chi ha composto le musiche e di chi le ha suonate, e facciamo anche un po' di analisi della musica, diciamo così. Poi possiamo definire l'analisi della musica, perché comunque anche le musiche sono di un certo livello. Ok, ancora musica da The First Slam Dunk, e poi torniamo ai noi per i saluti finali di Big in Japan, sempre su Radio Fab. Continuate, mi raccomando, restate qui con noi, a tra poco. eccoci qua, musiche di Slam Dunk, The First Slam Dunk. Non parliamo delle ormai iconiche musiche dell'anime, sarebbe stato carino magari infilarle in qualche modo come è stato fatto in Yu Yu Hakusho, l'unica cosa positiva di Yu Yu Hakusho oggettivamente di Netflix, ma le musiche composte per The First Slam Dunk sono assolutamente fantastiche, sono ben fatte, ben suonate e si adattano ad ogni momento del film. Come abbiamo detto, in 2 ore sono veramente precise, perfette, vanno a incorniciare letteralmente ogni scena. Ci sono i momenti più drammatici del tutto dei ricordi di Miyagi, i momenti più drammatici della partita con il Sanno, dove la musica diventa estremamente coinvolgente e piena di pathos. C'è veramente molta carne al fuoco nella musica che abbiamo ascoltato in The First Slam Dunk. È stata pubblicata in Giappone senza dubbio, ha avuto anche buon successo, una colonna sonora. In Italia non credo sia arrivata, si trova qualcosa, ma attenzione, si trova qualcosa da parte di chi ha composto, almeno diciamo così, le canzoni che sono state pensate per essere una sorta di traino del film. Faccio riferimento ai Ten Feet, che sono una band ovviamente giapponese attiva da poco prima degli anni 2000. Hanno fatto molti dischi e si, diciamo così, sono un trio e si aggrappano alla figura del leader e compositore principale, che è Takuma Mitamura. Sono di Kyoto loro, sono un trio, fanno un po' tutto oggettivamente, però per quello che è stato scelto per Slam Dunk è un approccio tipicamente rock, prettamente rock. E nella prima canzone, che è poi quella che abbiamo sentito inizialmente per dare il là a questa nostra puntata, c'è molto dei Ten Feet, perché Dai Zero Can è una canzone estremamente aggressiva, incisiva e che veramente va a raccontare, va a, come abbiamo detto prima, incorniciare tutta l'epopea dello Shoku nelle 2 ore di, più o meno, nelle 2 ore di confronto con il Sanno. E le musiche, come abbiamo detto, sono estremamente valide. Ci sono molte canzoni che devono essere ascoltate con attenzione, perché ci sono molte sfumature. E il lavoro che è stato fatto da Satoshi Takebe, generalmente considerato un pianista che ha lavorato con altri artisti come per esempio Yohei Tomo, Miki Imai e molti altri, è stato estremamente importante. È arrangiatore, è un produttore e ha fatto un ottimo lavoro, e quindi più che dire anche in questo caso grazie a sia a Takebe che ai Ten Feet, e più precisamente a Takuma Mitamura, che è anche la voce dei Ten Feet, per quello che è stato fatto è veramente il minimo. Ed è bello da sentire, perché nonostante il non comprendere, diciamo così, la lingua giapponese è piuttosto complicata, lo sapete, per fortuna quando si vedono gli anime con i sottotitoli, ci sono i sottotitoli di chi fortunatamente capisce il giapponese e non si inventa delle cose a casaccio, ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale, ne riparleremo. Sì, vabbè, facevo riferimento a una certa persona che ha inventato, diciamo così, alcune costruzioni italiane più o meno per i film di Miyazaki. Ne riparleremo tra un po', prometto. Però, tornando a Slam Dunk, a The First Slam Dunk per la precisione, è, come abbiamo detto prima, un 9 su 10. È praticamente un capolavoro, è un fantastico film che, tra le altre cose, può essere visto tranquillamente da chi la storia originale non la conosce. Chi non conosce lo Shoku e tutte le storie narrate nell'anime e nel fumetto può tranquillamente vederlo, non ci sono punti oscuri, non ci sono dei punti interrogativi che devono essere spiegati attraverso una visione precedente del cartaceo o dell'anime. È un prodotto che può e funziona come una sorta di stand-alone, diciamolo così. Ma stand-alone non è qualcosa che, per chi conosce la storia, si inserisce in maniera perfetta all'interno di questa narrazione. E come abbiamo detto prima, Takehiko Inoue ha fatto un lavoro assolutamente incredibile. Soprattutto perché da disegnatore trasformarsi in regista è complicato. Ma da un certo punto di vista non mi sarei aspettato niente di diverso, perché comunque il grande amore che Inoue ha dimostrato per questa sua opera è evidente, e in queste 2 ore si vede tutto, dal primo all'ultimo frame. Io quello che vi posso dire è: guardatelo, anzi, quello che vi continuerò a dire, guardatelo, compratelo, trovate tempo nella vostra vita oberata di impegni e investite 2 ore nella visione di questo film. È sicuramente qualcosa che vi rimarrà nel cuore, perché è fatto bene, è bello, è commovente in più di un frangente. E detto questo, continuate ad ascoltare tutti i programmi di Radio Fab, ci sono una miriade di podcast da ascoltare. E poi ovviamente ci siamo anche noi, che ogni domenica ritorniamo a partire dalle 18 per raccontarvi il glorioso mondo del sollevante. Detto questo, glorioso mondo del sollevante, sì, ovviamente in formato celluloide, in maniera ampia, non solamente cinema, ma anche serie che vanno sia sui canali più o meno televisivi o ormai prettamente più sullo streaming, e ovviamente anche la bella carta, il bel fumetto che ci piace sfogliare. E noi vi diamo appuntamento a domenica prossima. Ci sarà un'altra bella puntata, spoiler, uno spoiler strano, perché è una cosa bella di Netflix. Sì, faccio interrogative, però è veramente una cosa bella. Ne riparleremo la settimana prossima. Attendete, diciamo così, il disvelamento del tema della prossima puntata tra 7 giorni. E ci ritroviamo qua, sempre in diretta streaming, sempre su Radio Fab. Alla prossima!